Capitolo 4. Realtà onnipresente. Se si conosce il Brahman come il non essere, egli diviene semplicemente il non esistente. Se si sa che il Brahman è, allora lo si conosce come il reale nell'esistenza. Taittiriya Upanishad. Allora, dal momento che abbiamo ammesso sia il diritto del puro spirito di manifestare in noi la sua assoluta libertà, sia il diritto della materia universale d'essere la forma e la condizione della nostra manifestazione, dobbiamo trovare una verità che possa interamente riconciliare questi due antagonisti, dando ad entrambi la loro debita parte nella vita e la loro debita giustificazione nel pensiero, senza privarli dei loro rispettivi diritti, senza negare all'uno o all'altra la verità suprema dalla quale perfino i loro errori, perfino l'intransigenza delle loro esagerazioni, traggono una forza così costante. Ogni volta infatti che un'affermazione estrema affascina con tanto potere la mente umana, possiamo essere certi di stare in presenza non di un semplice errore, di una superstizione o allucinazione, ma di una realtà suprema travestita che esige da noi di essere riconosciuta e che si vendicherà se sarà negata o esclusa. In questo risiede la difficoltà di una soluzione soddisfacente e la causa di quell'impossibilità di un accordo definitivo che caratterizza tutti i compromessi tra spirito e materia. Un compromesso è una convenzione, una transazione di interessi tra due poteri in conflitto, non è una vera riconciliazione. La vera riconciliazione proviene sempre da una comprensione reciproca che porta ad una sorta di intima unità. È perciò attraverso la massima unificazione possibile di spirito e materia che meglio arriveremo a riconciliarli nella loro verità e a trovare così una delle basi più solide perché l'individuo impari a riconciliare la propria vita interiore con la propria esistenza esteriore. Abbiamo già trovato nella coscienza cosmica un punto di incontro dove la materia diventa reale per lo spirito e lo spirito diventa reale per la materia. Perché nella coscienza cosmica la mente e la vita sono degli intermediari e non più, come sembra la comune mentalità egoistica, agenti separatori, fomentatori di un artificiale dissidio fra i principi negativi e positivi della stessa realtà inconoscibile. Raggiungendo la coscienza cosmica, la mente, illuminata da una conoscenza che percepisce a un tempo la verità dell'unità e la verità della molteplicità, cogliendo le formule della loro interazione, trova le proprie discordanze contemporaneamente spiegate e riconciliate dalla divina armonia. Soddisfatta, acconsente di diventare l'agente di quell'unione suprema tra Dio e la vita alla quale tendiamo. La materia si rivela al pensiero che comprende e ai sensi divenuti più sottili come la forma e il corpo dello spirito. Lo spirito nella sua estensione autoformativa. Lo spirito si rivela attraverso gli stessi agenti consenzienti come l'anima, la verità e l'essenza della materia. Entrambi reciprocamente si riconoscono ed ammettono come divini, reali ed essenzialmente uno. La mente e la vita si rivelano a un tratto in quell'illuminazione come aspetti e strumenti dell'essere cosciente supremo che attraverso di essi si estende e prende dimora nella forma materiale per svelarsi in quella forma ai suoi molteplici centri di coscienza. La mente realizza il proprio compimento quando diventa un puro specchio della verità dell'essere che si esprime nei simboli dell'universo. La vita, quando presta consapevolmente le proprie energie alla perfetta rappresentazione che il divino fa di sé nelle forme e attività sempre nuove dell'esistenza universale. Alla luce di questa concezione, possiamo intravedere la possibilità di una vita divina per l'uomo nel mondo, che giustificherà la scienza scoprendo un senso vivente e uno scopo intellegibile nell'evoluzione cosmica e terrestre, e contemporaneamente realizzerà con la trasfigurazione dell'anima umana in quella divina il grande sogno ideale di tutte le grandi religioni. Che ne sarà allora di quel sé silenzioso, inattivo, puro, autoesistente e autonomo nella sua gioia, che ci si è presentato come la costante giustificazione dell'asceta? Anche in questo caso l'armonia, e non un'opposizione inconciliabile, deve essere la verità illuminatrice. Il Brahman silenzioso e il Brahman attivo non sono due entità differenti, opposte e inconciliabili. L'una che nega, l'altra che afferma, un'illusione cosmica. Esse sono l'unico Brahman sotto due aspetti, positivo e negativo, e ciascuno è necessario all'altro. È da questo silenzio che procede per sempre il Verbo che crea i mondi, giacché il Verbo esprime quello che si è nascosto nel silenzio. È una passività eterna che rende possibile la perfetta libertà e onnipotenza in un'eterna attività divina negli innumerevoli sistemi cosmici. I divenire di quella attività traggono infatti le loro energie e il loro illimitato potere di variazione e di armonia dal sostegno imparziale dell'essere immutabile, dal suo consenso a quella infinita fecondità della sua stessa natura dinamica. L'uomo anche diventa perfetto solo quando ha trovato dentro di sé quell'assoluta calma e passività del Brahman che gli permette di sostenere, con la stessa divina tolleranza e la stessa divina felicità, un'attività libera e inesauribile. Coloro che hanno conquistato in tal modo la calma interiore possono percepire sempre, scaturente dal suo silenzio, la perenne riserva delle energie che operano nell'universo. Non corrisponde perciò alla verità del silenzio dire che, nella sua natura, esso è un rifiuto dell'attività cosmica. L'apparente incompatibilità dei due stati è un errore della mente limitata che, abituata a fare nette opposizioni di affermazione e negazione, passando repentinamente da un polo all'altro, non è in grado di concepire una coscienza globale vasta e forte abbastanza da abbracciare contemporaneamente l'uno e l'altro. Il silenzio non rifiuta il mondo, lo sostiene, o piuttosto, sostiene con uguale imparzialità l'attività e il ritiro dall'attività, approvando inoltre la conciliazione mediante la quale l'anima rimane libera e immobile, pur prestandosi a ogni azione. Tuttavia, esiste il ritiro assoluto, esiste il non essere. Fuori del non essere, dicono le antiche scritture, l'essere apparve. All'inizio tutto questo era il non essere. Fu da lì che l'essere nacque. Taittiriya Upanishad. Quindi nel non essere esso deve sicuramente di nuovo scomparire. Se l'infinita esistenza indiscriminata permette tutte le possibili discriminazioni e le molteplici realizzazioni, il non essere, come condizione primaria e unica della realtà costante, non nega e rifiuta, a dir poco, qualsiasi possibilità di un universo reale? Il nulla di certe scuole buddistiche sarebbe allora la vera soluzione ascetica. Il sé, come l'ego, sarebbe solo una formazione immaginata da un'illusoria coscienza fenomenica. Ma ancora una volta ci accorgiamo che le parole ci stanno mettendo fuori strada, ingannandoci con le nette opposizioni della nostra limitata mentalità, che crede ingenuamente alle distinzioni verbali come se rappresentassero perfettamente le verità ultime, e riduce le nostre esperienze supermentali al criterio di quelle intolleranti distinzioni. Non essere è solo una parola. Quando esaminiamo il fatto che rappresenta, non possiamo più essere certi che la non esistenza assoluta abbia qualche possibilità migliore di quanto non l'abbia il sé infinito di essere più di una formazione immaginaria della mente. Con questo nulla, in realtà, noi intendiamo qualcosa al di là del termine estremo cui possiamo ricondurre la nostra più pura concezione e la nostra più astratta o sottile esperienza dell'esistenza reale come noi la conosciamo o la concepiamo stando in questo universo. Questo nulla è quindi semplicemente qualcosa al di là di ogni concezione positiva. Costruiamo una finzione del nulla al fine di superare, col metodo dell'esclusione totale, tutto ciò che possiamo conoscere e che consapevolmente siamo. Difatti, quando esaminiamo da vicino il nihil di certe filosofie, cominciamo ad accorgerci che esso è uno zero, che è tutto, o un infinito indefinibile che alla mente appare come un vuoto, poiché la mente afferra solo costruzioni limitate, ma che in realtà è la sola vera esistenza. Nota. Un'altra Upanishad rifiuta la nascita dell'esistenza fuori del non essere come una cosa impossibile. L'essere, dice, non può nascere che dall'essere. Ma se prendiamo il non essere nel senso non di un nulla inesistente, ma di un X che supera ciò che possiamo pensare o sperimentare dell'esistenza, un senso applicabile tanto al Brahma assoluto dell'Aidvata quanto al vuoto o allo zero dei buddhisti, la cosa non è più impossibile, perché quello può benissimo aver dato origine all'esistenza, sia con una maya capace di concepire o di formare, sia con una manifestazione o creazione fuori di sé. E quando diciamo che fuori del non essere apparve l'essere, ci accorgiamo di parlare in termini di tempo, di ciò che è al di là del tempo. Quale fu, infatti, nella storia dell'eterno nulla, quella data prodigiosa in cui l'essere nacque dal nulla? O quando verrà quell'altra data ugualmente formidabile in cui un tutto irreale ricadrà nel vuoto perpetuo? Sat, l'essere, e Asat, il non essere, se devono essere entrambi affermati, vanno concepiti come ottenuti simultaneamente. L'uno ammette l'altro, anche se rifiutano di mescolarsi. Entrambi, dovendo parlare in termini di tempo, sono eterni. E chi potrà persuadere l'essere eterno di non esistere realmente e che solo l'eterno non essere esiste? In tale negazione d'ogni esperienza, come troveremo la soluzione che spieghi ogni esperienza? Il puro essere è l'inconoscibile che afferma se stesso come la libera base di ogni esistenza cosmica. Diamo il nome di non essere a un'affermazione contraria, quella della sua libertà da ogni esistenza cosmica. Libertà, cioè, da tutti i termini positivi dell'esistenza effettiva, anche più astratti, anche più trascendenti, che la coscienza nell'universo può formulare a se stessa. L'inconoscibile non rifiuta questi termini come una reale espressione di se stesso, ma rifiuta di essere limitato da qualsiasi espressione, qualsiasi essa sia. Il non essere ammette l'essere, proprio come il silenzio non esclude l'attività. Attraverso questa negazione e questa affermazione simultanee, che non si distruggono a vicenda, ma sono complementari l'una all'altra come tutti i contrari, la consapevolezza simultanea di un'autoesistenza cosciente come una realtà e dell'inconoscibile al di là come la stessa realtà diventa possibile per l'anima umana risvegliata. Fu così che il Buddha poté raggiungere lo stato di nirvana senza cessare d'agire poderosamente nel mondo, impersonale nella sua coscienza interiore, ma nella sua azione, la più potente personalità che sappiamo abbia vissuto e prodotto risultati sulla Terra. Quando riflettiamo su queste cose, cominciamo a renderci conto di quanto siano deboli nella loro violenza ad affermarsi, le parole che usiamo, e di come generino confusione nella loro ingannevole chiarezza. Cominciamo ad accorgerci anche che le limitazioni che imponiamo al Brahman derivano da un'insufficienza d'esperienza nella mente individuale che si concentra su un solo aspetto dell'inconoscibile e passa immediatamente a negare o denigrare tutto il resto. Tendiamo sempre a tradurre troppo rigidamente quello che possiamo concepire o conoscere dell'assoluto nei termini della nostra propria relatività. Affermiamo l'unico e l'identico, discriminando e opponendo appassionatamente l'egoismo delle nostre opinioni personali e delle nostre esperienze parziali alle opinioni ed esperienze parziali degli altri. È più saggio aspettare, imparare, crescere e, dato che siamo costretti per perfezionarci, a parlare di cose che nessun linguaggio umano può esprimere, cercare l'affermazione più vasta, più elastica, più universale possibile e fondare su di essa la più grande e totale armonia. Riconosciamo, allora, che è possibile per la coscienza, nell'individuo, entrare in uno stato in cui l'esistenza relativa sembra dissolta e perfino il sé sembra diventare una concezione inadeguata. È possibile penetrare in un silenzio che è al di là del silenzio. Ma questa non è la pienezza della nostra esperienza ultima, né la verità unica che esclude tutto il resto. Scopriamo, infatti, che questo nirvana, questa autoestinzione, mentre dà una pace e una libertà assolute all'anima interiore, è anche compatibile in pratica all'esterno, con un'azione priva di desiderio, ma efficace. Questa possibilità di una totale impersonalità immobile e di una vuota calma all'interno che realizza all'esterno le opere delle verità eterne, l'amore, la verità e la giustizia, era forse l'essenza stessa dell'insegnamento del Buddha. Questa superiorità rispetto all'ego, rispetto alla catena delle azioni personali e all'identificazione con la forma e le idee mutevoli. Non il meschino ideale di una fuga dalle difficoltà e la sofferenza della nascita fisica. In ogni caso, Come l'uomo perfetto combinerebbe in sé il silenzio e l'attività, così anche l'anima completamente cosciente riconquisterebbe la libertà assoluta del non essere, senza con questo perdere contatto con l'esistenza e l'universo. Essa riprodurrebbe così perpetuamente in sé l'eterno miracolo dell'esistenza divina nell'universo, e tuttavia sempre al di là di esso e anche, per così dire, al di là di se stessa. L'esperienza opposta potrebbe essere solo una concentrazione mentale nell'individuo sulla non esistenza, col risultato di un oblio e di un ritiro personale dall'attività cosmica che continuerebbe ancora e sempre a procedere nella coscienza dell'essere eterno. Così, dopo aver riconciliato lo spirito e la materia nella coscienza cosmica, scorgiamo nella coscienza trascendentale la riconciliazione tra l'affermazione finale di tutto e la sua negazione. Scopriamo che ogni affermazione asserisce una condizione o un'attività nell'inconoscibile e che ogni negazione corrispondente asserisce la libertà dell'inconoscibile sia da quella condizione e attività sia all'interno di esse. L'inconoscibile è per noi qualcosa di supremo, meraviglioso e ineffabile, che continuamente si formula alla nostra coscienza e continuamente si sottrae alla formula che ha creato. E questo non come uno spirito maligno o un mago capriccioso che ci conduce da una falsità a una maggiore e così alla negazione finale di tutte le cose, ma anche qui come il saggio, al di là della nostra saggezza, che ci guida da una realtà a una realtà più vasta e profonda, fino a farci scoprire la più vasta e la più profonda di cui siamo capaci. Il Brahman è una realtà onnipresente, non un'onnipresente causa di persistenti illusioni. Se accettiamo quindi una base positiva per la nostra armonia, e su quale altra base potrebbe fondarsi l'armonia? Le varie formulazioni concettuali dell'inconoscibile, delle quali ciascuna rappresenta una verità al di là della concezione, devono essere capite, fin dove è possibile, nella loro reciproca relazione e nel loro effetto sulla vita. Non separatamente, non esclusivamente, non affermate in modo tale da distruggere o diminuire indebitamente ogni altra affermazione. Il vero monismo, il vero Aidvata, è quello che riconosce tutte le cose come l'unico Brahman e non cerca di dividere la sua esistenza in due entità incompatibili, un'eterna verità e un'eterna menzogna, Brahman e non Brahman, il sé e il non sé, un sé reale e una maya irreale eppure eterna. Se è vero che il sé solo esiste, deve anche essere vero che tutto è il sé. E se questo sé, Dio e Brahman, non è uno stato di impotenza, un potere ristretto, una personalità limitata, ma il tutto autocosciente, deve esserci in lui una buona e innata ragione per manifestarsi. E per scoprirla dobbiamo procedere supponendo qualche forza, qualche saggezza, qualche verità d'essere in tutto ciò che è manifestato. La disarmonia e il male apparente del mondo vanno riconosciuti nella loro sfera, ma non accettati come nostri vincitori. L'istinto più profondo dell'umanità cerca sempre e giudiziosamente la saggezza come l'ultima parola della manifestazione universale, non una beffa e un'illusione eterne, un bene segreto che finisce per trionfare, non un male invincibile che crea tutto, una vittoria, un compimento finali, non l'indietreggiamento deluso dell'anima dalla sua grande avventura. Non possiamo infatti supporre che l'entità unica sia costretta da qualcosa di esterno o di diverso da essa stessa, giacché tale cosa non esiste. E nemmeno possiamo supporre che essa si sottometta malvolentieri a qualcosa di parziale dentro di sé che sia ostile al suo essere totale, da lui negato e tuttavia troppo forte per lui. Questo significherebbe erigere in altri termini la stessa contraddizione, un tutto e qualcos'altro che il tutto. Anche se diciamo che l'universo esiste solamente perché il sé, nella sua assoluta imparzialità, tollera ugualmente tutte le cose, osservando con indifferenza tutte le realtà e tutte le possibilità, c'è tuttavia qualcosa che vuole la manifestazione e la sostiene. E questo qualcosa non può essere altro che il tutto. Brahman è indivisibile in tutte le cose, e qualunque cosa sia voluta nel mondo è stata in definitiva voluta dal Brahman. È soltanto la nostra coscienza relativa, allarmata o confusa dai fenomeni del male, dell'ignoranza e della sofferenza nel cosmo, che cerca di liberare il Brahman dalle responsabilità verso se stesso e le sue opere, erigendo una specie di principio opposto, Maya o Mara, demonio cosciente o principio autoesistente del male. C'è un solo Signore, o sé. E il molteplice non è che le sue rappresentazioni e i suoi divenire. Se poi il mondo è un sogno, un'illusione o un errore, è un sogno creato e voluto dal sé, nella sua totalità, e non solo creato e voluto, ma sostenuto e perpetuamente mantenuto. Inoltre, è un sogno che esiste in una realtà e la cui trama è fatta di quella realtà, perché il Brahman deve essere la sostanza del mondo, così come ne è la base e il contenente. Se l'oro di cui è fatto il vaso è reale, come supporre che il vaso stesso sia un miraggio? Vediamo che queste parole, sogno, illusione, sono artifici del linguaggio, abitudini della nostra coscienza relativa. Esse rappresentano una certa verità, anche grande, ma la travisano pure. Proprio come il non essere si rivela alla fine altro che una semplice nullità, così il sogno cosmico si rivela altro che un semplice fantasma e un'allucinazione della mente. Il fenomeno non è un fantasma, il fenomeno è la forma sostanziale di una verità. Partiamo quindi dal concetto di una realtà onnipresente di cui né il non essere da una parte né l'universo dall'altra sono negazioni che annullano. Essi sono piuttosto due diversi stati della realtà, il diritto e il rovescio della stessa affermazione. La più alta esperienza di questa realtà nell'universo mostra che essa è non solo un'esistenza cosciente, ma un'intelligenza e una forza supreme e una beatitudine autoesistente. E al di là dell'universo c'è ancora qualche altra esistenza inconoscibile, un'assoluta e ineffabile beatitudine. Per questo abbiamo il diritto di supporre che perfino i dualismi dell'universo, quando siano interpretati non come adesso dalle nostre concezioni parziali basate sulle sensazioni, ma dalla nostra intelligenza ed esperienza liberate, saranno pure risolti in quei termini superiori. Finché peniamo sotto la tensione delle dualità, questa percezione deve senza dubbio appoggiarsi costantemente su un atto di fede. Ma una fede che non sia negata, ma piuttosto confermata dalla ragione superiore, dalla più vasta e più paziente riflessione. Questo credo è offerto in vero all'umanità per sostenerla nel suo viaggio, finché arrivi ad uno stadio di sviluppo in cui la fede diverrà conoscenza e perfetta esperienza, e la saggezza vedrà giustificare le sue opere.